che ha fatto una presentazione mica bella, eh? Allora, perché conosco Don Stefano? Perché io nasco da una famiglia di contadini, di mezzadri, nel territorio del Frignano, Pavullo, Frignano, nella strada che va da Modena alla Betone. Poi i miei sono ruzzolati giù, molti montanari ruzzolavano in pianura, e siamo arrivati ad Anzole Miglia, dove non c'era ancora, perché era ancora in seminario a quell'epoca. Io ero già in seminario a Modena, sono rimasto a Modena, i miei però si sono trasferiti nel bolognese, Anzole Miglia. Capita un certo momento che io sono parroco e vengo a sapere che ad Anzole Miglia c'è parroco un giovane prete, che era poi lui, Don Stefano. Allora, quando andavo a trovare i miei, rare volte purtroppo, o qualche volta quando mi chiamava, abbiamo avuto modo di incontrarci ad Anzole Miglia. Poi è stato promosso nella metropoli di Cento e l'ho perso di vista e è scappato. Ecco, questo è quanto. Allora, entro subito. Intanto vi dico che meritate almeno 3 medaglie voi altri. Intanto perché ci siete. E poi perché c'è la nebbia, l'ho affrontata io, ma l'avete affrontata anche voi, e poi perché c'è la partita. Insomma, preferire venire a ascoltare una riflessione alla partita è già una cosa molto, molto importante. Meritate 3 medaglie. Allora, la Chiesa promuove un'autentica vita spirituale. Mi sembra che il tema sia questo. Come educare a una autentica vita spirituale? La Chiesa. Io dico subito che quando sento la parola la Chiesa, intendo la Chiesa come comunità parrocchiale, ma anche la Chiesa piccola come Chiesa domestica. Dopo mi faccio capire meglio. La Chiesa parrocchia, la Chiesa famiglia hanno un compito, collaborano insieme per un compito che è quello di educare alla vita spirituale autentica. Ma cosa vuol dire vita spirituale? Non c'è la vita e poi in qualche momento viviamo la vita spirituale, no. Mettiamo subito in chiaro questo aspetto qui. La persona intera, nella sua globalità, vive una vita buona, una vita spirituale, quando vive tutta la sua esistenza, 24 ore su 24, sotto tutti gli aspetti, guidata da Cristo, animata dal Vangelo. Quindi la vita spirituale riguarda tutta la vita, formata dal dono che il Signore ci fa. Allora, quale diventa la missione educativa? La missione educativa ad una vita di fede diventa la missione della parrocchia, della famiglia, che collaborano insieme per fare in maniera che il bimbo, il ragazzo, il giovane, l'adulto e tutti quanti possiamo vivere la globalità della vita secondo lo Spirito. Dice il documento, secondo Cristo morto e risorto, secondo la novità della vita cristiana. Adesso partiamo da due dati di fatto. Il primo dato di fatto è che ognuno di noi, possiamo pensare a noi, ma voi potete pensare anche ai vostri figli, ai vostri nipotini, a quelli che avete o a quelli che avrete. C'è un dato di fatto. Il giorno del concepimento parte una vita, un'esistenza umana, che prima non c'era, dopo c'è e questa esistenza andrà avanti sempre. Non reagite? Non mi dite era morte? No. Una volta che la mia vita, la tua vita è partita, è un'esistenza che in avanti è eterna. Ma è così, eh? L'essere umano concepito rimane per 9 mesi nel grembo della mamma e lì viene formato, educato, no? Quando vede la luce, a me piace questo termine, vedere la luce, termina la sua esistenza nel grembo della mamma, in un bel nido caldo, ed entra in un altro nido, che deve essere altrettanto caldo. È il nido della famiglia, vedete chiesa domestica? È il nido della comunità ecclesiale, la parrocchia, è il nido della società. Se nel primo nido rimane 9 mesi, nel secondo nido, quell'essere umano che è stato concepito e che sta crescendo, quell'essere umano, quel bimbo e quella bimba, rimarranno 10 anni, 50 anni, 90 anni, 110 anni? Non lo so. In questo secondo nido, arrivati al termine, c'è quasi un secondo momento in cui si vivono le doglie del parto. La prima nascita la chiamiamo la nascita alla luce, a una nuova vita. E l'ultima nascita, come la chiamiamo? Dall'ultima doglia del parto, che chiamiamo morte, nasce niente. Continua a vivere la mia vita, la tua vita, nell'eternità e per sempre. Poi si tratta di vedere dove si va nell'eternità per sempre. Ma questo lo affrontiamo ogni domenica in chiesa, in queste ultime domeniche dell'anno liturgico. Bene, è un dato di fatto, nasce un bambino. Dal seme della mamma e dal seme del papà che si incontrano, nasce una vita, sboccia una vita. Ci troviamo davanti a un fatto estremamente meraviglioso, quasi un miracolo. Perché credo che una mamma e un papà, quando aspettano un bambino in quei 9 mesi, tocchino con mano le meraviglie della vita che è donata loro e si chiederanno bene, ma come mai? Ma come mai da due semi, maschile e femminile, nasce una vita che è piccolissima, piccolissima, e poi si sviluppa e poi hai tra le braccia un bambino? Questo è un miracolo, è un dono grande, è splendido. Provate a pensarlo tra le vostre braccia, quel bambino, che eravamo noi tra le braccia della mamma, oppure erano i vostri figli tra le vostre braccia. Dico così perché le mani del papà sono talmente grandi che sta lì, in due mani, bimbo sta lì. E comincia a pensarlo con gli occhi, oltre che del corpo, con gli occhi della fede. Hai tra le mani, hai sulle palme delle mani il miracolo, dono di Dio, dono di quel papà e di quella mamma, dono di tre realtà, di tre persone, Dio, il papà e la mamma. E c'è un miracolo. Prova a guardarlo quel bambino, guardalo con gli occhi della fede. Hai un essere umano, tuo figlio, che è chiamato a vivere sempre, nell'eternità. È chiamato a svilupparsi sotto tutti gli aspetti, a diventare grande. E tu, papà e mamma, sei stato scelto proprio dal Signore per aiutare quel bambino a crescere, a maturare. Pensa che bel compito che hai. Non esiste un mestiere più bello. Pensate pure ai mestieri più belli che potete fare nella vita. Non esiste un mestiere più bello di quello. Perché mentre fate un ponte, fate un ponte. Fate una casa, fate una casa. Fate una torta, vi viene mangiata. Ma quando voi lavorate, collaborate, servite la crescita di una vita, voi fate crescere la vita che non terminerà mai più, la vita di vostro figlio e di vostra figlia. Pensate, una vita che ha avuto inizio e non terminerà mai più. Allora ti viene la voglia di educarlo bene, nella globalità dei suoi aspetti, in una maniera progressiva, in una maniera affettuosa, forte, perché sei convinto che il Signore ti affida un compito meraviglioso. Questa vita è chiamata a svilupparsi di qua. Vostro figlio o noi siamo chiamati ad essere, per quanto è possibile, felici di qua, insieme a prove, a difficoltà e sofferenze, ma la cosa ancora più bella è che siamo chiamati a vivere per sempre nell'eternità. abbiamo davanti questo bimbo, noi o i vostri figli. Questo bimbo sta crescendo. Cosa vuol dire educare un bimbo a crescere? La prima cosa che ci balza davanti è la corporeità. Poi avviene l'anima, no? L'anima, la vita spirituale, non pensate ancora alla fede, La vita spirituale e la vita di relazione. Io suddivido in genere questi tre aspetti grossi della vita della persona. Intanto la corporeità, il corpo, la salute fisica, quindi il cibo, quindi le bevande, quindi la pulizia, lo sport, tutto quello che può aiutare il bambino a crescere nel corpo e a crescere bene in maniera armonica, genitori, sono convinto che voi lo fate. E quante sudate, e quanto tempo, e quante preoccupazioni. Benissimo, bravi. Ma c'è un altro aspetto della vita del bambino e della vita di ognuno di noi. La chiamo la vita spirituale, con la S minuscola. Vita spirituale è la vita dell'intelligenza, della memoria, la facoltà della volontà, l'affettività, l'oblatività, lo spirito di servizio, le emozioni, i sentimenti. Provate a pensare, c'è il corpo da far crescere, per cui lavorare, da nutrire, ma c'è anche una vita dello spirito, dell'intelligenza, della volontà, dell'amore, delle emozioni, dei sentimenti da sviluppare. Non è sufficiente curare la crescita del corpo, è importante avere a cuore la crescita anche di questa vita, chiamiamolo per un attimo, spirituale. Ma non esiste soltanto quella nella vita di una persona, esiste anche la vita di relazione. Sapete che nella antropologia cristiana noi parliamo di persona, non di individuo, ma di persona. Cosa significa quando noi diciamo la persona? Diciamo un individuo in relazione con le altre persone. Una persona quindi che è chiamata a vivere in relazione, prima di tutto col papà e con la mamma, poi con i fratelli, nella famiglia. Poi si allarga, scuola materna, poi si allarga, scuola elementare, scuola media, poi gli amici, poi la parrocchia, poi la società. Le relazioni con le persone, le relazioni con il Signore, ma ne parlo fra un attimo, una bella relazione con la realtà creata. Quando è allora che una persona, vostro figlio o noi, cresciamo in una maniera completa? Quando favoriamo la crescita del corpo, la crescita della vita spirituale, mi sono spiegato, vita spirituale, intelligenza, volontà, affettività, poi quando aiutiamo la persona a crescere in una vita di relazione. Oggi poi va di moda, Parlare di relazioni belle, oggi si sfondano tutte le porte. Effettivamente è un aspetto importantissimo della vita, che il bimbo, la bimba, crescendo, si trovino bene in relazione con le persone. Io lo raccomando sempre, quando vado a fare la visita pastorale, incontro i bambini, catechismo, nelle scuole, io mi raccomando sempre, abbiate delle belle relazioni, dei bei rapporti con il papà, con la mamma, l'ascolti, il dialogo, giocate insieme, muovetevi insieme, organizzate insieme, bei rapporti tra voi amici nella scuola, rapporti belli nelle parrocchie. Qual è che è una parrocchia bella? Quella di Cento. Certamente, perché la parrocchia bella quella di Cento, anzi quelle di Cento, perché sono parrocchie belle? Perché tra i fedeli, i fratelli nella fede, ci sono delle relazioni belle, pulite, serene, gioiose. Ma quella è una parrocchia bella, dove si è dei musoni? No, dove ci si trova volentieri insieme, dove ci si saluta, dove ci si aiuta, dove ci si comprende, ci si capisce, si collabora volentieri insieme. Credete, non è una parrocchia bella perché c'è la chiesa bella o perché ci sono tante strutture. La comunità è bella quando c'è la comunione fraterna, perché il discorso delle relazioni è importantissimo. Ma se io mi fermassi qui, io credo che tacerei un aspetto fondamentale nella vita di ogni essere umano. Ho parlato del corpo, ho parlato della vita spirituale, ho parlato delle relazioni, ma c'è dentro di noi innato dentro di noi il senso religioso. C'è la dimensione religiosa, cambio termine. Dentro di noi ci sono delle domande che sono domande fondamentali alle quali è importante dare una risposta, ma non la si può dare soltanto con del cibo e della bevanda. Non si può dare con la palestra o mandandoli a fare qualche hobby. Ci sono delle domande. Papà, io vorrei tanto essere buono, ma mi sento cattivo. Perché? Rispondete. Bambino di 6 anni, ho sentito io. È morto il nonno. Dov'è andato? Allora, chi non vuole rispondere, taci e mangia. È morto il nonno, dov'è andato? Non mi puoi dire taci e mangia. È una domanda esistenziale. Sapete cosa vuol dire? Il bimbo lo esprime in quella maniera. Da dove vengo? Ma dove vado? Può aver senso la vita che inizia con la nascita e finisce con la morte? 2 bugie ho detto. Non comincia con la nascita, comincia 9 mesi prima. Non finisce con la morte, va avanti sempre. A queste domande bisogna dare una risposta. Bisogna che ognuno di noi trovi una risposta. Parzialmente la può trovare in una filosofia. Ma chi ci dà una risposta profondissima è la religione. O le religioni, che sono il prodotto della sapienza umana, oppure meglio ancora la rivelazione, la vita di fede. E noi ci troviamo a vivere una vita di fede. Cioè noi siamo delle persone che non per nostro merito, ma per bontà del Signore, siamo stati raggiunte da Dio che si rivela e si dona. Papà, dove è andato il nonno che l'ha portato al cimitero? Andiamo a sentire da Gesù che cosa ci dice. Io vado a prepararvi un posto. Ecco la risposta della fede. Dove sono io sarete anche voi. Quando questo nostro corpo sarà distrutto, noi vedremo il Signore così come Egli è. E non chiedetemi di più, perché io so dire di quel che sarà dopo solo quello che il Signore mi ha rivelato. Se no sarebbe frutto della mia testa. Allora anche voi potreste pensare ai frutti della vostra testa. Ma proviamo a riferirci al Signore che si rivela e ci rivela risposte stupende agli interrogativi fondamentali della vita dell'uomo. Dunque c'è un quarto aspetto della vita della persona che deve essere preso in considerazione, della religiosità. L'aspetto religioso della vita, la dimensione religiosa. Ma dentro di noi, io sono convinto di questo, dentro di noi c'è un qualche cosa che il Signore ha messo in noi, pensandoci e chiamandoci all'esistenza, che chiede un dono dall'alto. C'è dentro di noi un desiderio, un'aspirazione, un bisogno, chiamatelo come volete, di vivere una vita grande, una vita infinita. Ma io tocco con mano che la mia vita è finita. Allora chi è che mi dà questa vita infinita, bella, grande, di pienezza d'amore, di gioia? Chi è che me la dà? Sant'Agostino, che ci ha pensato tanto, a un certo momento dice una cosa. Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore inquieto fin tanto che non riposa in te. Parlava di un'esigenza che era dentro di lui, un'esigenza di vita, di gioia, di eternità, di infinitezza, e questa risposta a questo bisogno di vita era proprio il Signore Gesù, che viene e ci parla e ci dona la sua vita divina. Allora, quando è che abbiamo davanti la globalità della vita di una persona? Quando abbiamo il corpo, la vita spirituale, la vita di relazione e la vita religiosa. a questo punto abbiamo la persona completa che ci chiede di crescere. Che cosa vuol dire allora educare? Non fermiamoci soltanto all'aspetto fisico, anche se è importante, o all'aspetto scolastico, anche se è importante, o all'aspetto delle relazioni con gli altri, anche se è importante. Cerchiamo di avere sott'occhio, davanti agli occhi, nel cuore, la crescita globale e armonica di tutte le dimensioni della persona. Questo lo dico per me, ma lo dico in modo particolare per noi, chiesa piccola e chiesa grande, famiglia e parrocchia, quando ci troviamo davanti alla missione educativa nei confronti dei bimbi, dei ragazzi e dei giovani e degli adulti. Guai se noi trascuriamo un aspetto della vita della persona, tradiamo le esigenze e i diritti della persona. Anche se un bambino di 3 anni, che va appena adesso alla scuola materna, ha il diritto da noi, chiesa grande e chiesa piccola, ad essere aiutato a crescere in tutte le dimensioni. Perché sono esigenze che sono dentro di lui. Ben vengano i panolini, quando se la fa addosso, ma ben venga anche il cibo e via, ma ben venga anche il papà e la mamma che lo stringono al cuore per sviluppare in lui la capacità d'amare, ben venga la vita di relazione, ben venga la vita spirituale, la vita religiosa. Ho parlato di un dato di fatto, e il primo dato di fatto cui ho accennato è stato concepito un bambino. Oppure, un bambino dopo 9 mesi che vive nel grembo della mamma vede la luce. Ed è un dono grandissimo per la famiglia. C'è un altro dato di fatto. Avete sentito, io sono stato cappellano per 10 anni, parroco per 20, 16 più 3, insomma circa 20. Io facevo... Quanti abitanti ha la tua parrocchia?
6.008.
6.008. La mia ne aveva 7.000 quando sono arrivato e ne aveva 15.000 quando sono partito. E adesso ne ha 19.000. Io facevo 150-200 battesimi all'anno. Quante volte mi sono trovato davanti a 10-20 bambini per covata, che andavamo alle covate, no? C'erano delle domeniche e al pomeriggio era una festa, mamma, la domenica dei battesimi, che bello! Allora c'erano quelli che preparavano i canti, preparavano le preghiere, quelli che aiutavano ste mamme e ste papà che non sapevano come fare, perché come si fa a battezzare un bambino, eccetera. Una festa bella. Allora, provate a pensare a quel giorno in cui avete battezzato uno dei vostri figli. Pensatelo, Ripensiamo a quel giorno. L'avevate in braccio, era vostro figlio. Era un dono che il Signore ha messo nella vostra famiglia e voi avete collaborato perché quel bimbo venisse concepito e nascesse e cominciasse a crescere. Avete detto, non è sufficiente. Desidero per mio figlio qualcosa di immensamente più grande. Siete andati da Don Stefano o dal parroco precedente e avete detto, Don, ci abbiamo un bambino da battezzare. Sapete cosa avete chiesto? Abbiamo un bambino per cui chiediamo il battesimo. A me piacerebbe che i genitori dicessero, Don, abbiamo un bambino per cui tu devi fare un miracolo. Voglio vedere, Don Stefano, cosa fa. Te fai un miracolo. Ma sul serio, Cos'è un miracolo? Non è un avvenimento, un fatto che non si può spiegare umanamente, non si può realizzare umanamente. Se il miracolo è circa questo, allora, Don, fa capitare per mio figlio un miracolo. E lo portate vicino al fonte battesimale, vado al momento centrale. Metti che, adesso va di moda Matteo, metti che il bimbo si chiami Matteo. Don Stefano sulla testina del bimbo, sul corpo del bimbo, versa l'acqua e dice, Matteo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E voi dite, Amen. È proprio così, sono contento. Mi sapete dire cosa è avvenuto in quel momento? Mentre l'acqua scendeva sul capo del bambino, per effusione o per immersione, mentre l'acqua avvolge il corpo del bimbo, quel bimbo viene battezzato, lo diciamo in italiano perché questo è greco, viene immerso, battezzare vuol dire immergere, viene immerso in Cristo morto e risorto. Io spero che pensiate ai vostri figli e che pensiamo anche noi quando eravamo piccoli è capitato a noi quel miracolo. Siamo stati immersi in Cristo Gesù. Siamo entrati dentro nell'avvenimento Cristo morto e risorto. Ed è proprio perché siamo entrati all'interno di questo avvenimento, rovesciamo. Il Signore Gesù, il Padre e lo Spirito sono entrati in noi. Ed entrando in noi o noi in loro, siamo stati purificati, cioè i nostri peccati sono stati perdonati, se eravamo adulti. Se eravamo piccoli, il peccato d'origine. Ma questo è il meno. Perché il miracolo che è avvenuto è questo, che la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono entrati per abitare nel cuore, nella vita di vostro figlio. E voi, io normalmente dicevo, papà, dai un bacio a tuo figlio, che è diventato figlio di Dio, che ha ricevuto un miracolo, che è stato divinizzato, scherzo mica, che è stato divinizzato, perché la vita divina, la grazia di Dio, il dono soprannaturale, entra in quel bimbo e dal momento del battesimo questa vita è entrata in quel bimbo e quel bimbo è un tabernacolo vivente, un tabernacolo. Perché facciamo la giurisdizione davanti al tabernacolo e non ci inginocchiamo davanti a un bambino appena battezzato? Certo che nel tabernacolo è presente Gesù nel pane consacrato, ma la Trinità è presente anche nel bambino. Vedo che c'è qualche prete, ma io lo dicevo, guardate, è commovente come i genitori accettano questi messaggi, è commovente. Io ho trovato dei genitori che dopo che gliel'ho detto il giorno del battesimo, l'hanno fatto sempre. Genitori, alla sera, mettete il bimbo a nanna, mettetevi in ginocchio davanti alla culla e dite le preghiere davanti al tabernacolo. Perché vostro figlio è un tabernacolo, finché non diventa grandino ed è capace di cacciare fuori il nostro Signore, perché a quel punto non è più tabernacolo. Ma finché è piccolo, allora quando parlo, che vedo qualche bimbo piccolo, gli dico, vieni qui tabernacolo, vieni qui. Sei un piccolo lazzarone, però non sei ancora capace di fare dei peccati grossi grossi. Per cui avete la certezza di avere in casa il Signore, se avete in casa un bambino battezzato. Primi 6-7 anni siete sicuri. No, sul serio. Ma cambia, sapete, la vita. Cambia la vita, cambia il modo di parlare col bambino, di trattare il bambino. Lo debbe educare alla fede. No, lo devi far crescere in quel dono che ha già ricevuto. Il dono gliel'hai già fatto. Te non gli dai da mangiare perché cresca il corpo. Non lo mandi a scuola perché cresca l'intelligenza. Non lo fai camminare perché impari a muoversi. Fagli vivere la vita che ha già ricevuto. Sapete qual è l'errore più grande che facciamo? Aspettare a cominciare ed educarlo a crescere nella fede quando ha 7-8 anni. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Così mi scopro, io sono uno di quei preti, di quei vescovi, che amano vedere la carrozzina in chiesa. Quei bambini, poi dormono, frignano, facciano quello che vogliono, insomma. Se poi dopo, sì, un po' esagerano, portano in sagrestia, un attimo, insomma. Perché in casa vostra il bambino, quando piange, lo cacciate fuori? Lo portate dove? Lo portate sotto scala? E come il bimbo cresce a casa, in famiglia, perché non deve crescere nella grande casa, nella grande famiglia? Dato che, e questo è un dono incontestabile, ha ricevuto il dono miracoloso della vita divina, della vita di fede. Uso anche un altro termine che fa un po'... Il bimbo, il giorno del battesimo, riceve il dono della santità. Poi diventare santi vuol dire sviluppare quella santità di vita che è già dentro al bambino, dentro di noi. C'è una santità dono e c'è una santità conquista. La santità dono è il dono ricevuto, la santità conquista è vivere quel dono che abbiamo ricevuto. Bene, io ho visto dei papà con le manone callose prendere il bambino, avvicinarlo al volto, baciarli, lacrimoni che scendevano. Dico, oh, meno male, vedete che funziona la cosa. Chissà quante volte il papà l'aveva baciato il bambino. Ma pensare che quel figlio è figlio tuo, papà, mamma, ma è anche figlio di Dio. Vive la vita umana che tu gli hai dato, ma vive anche la vita divina. È fratello degli altri fratelli in famiglia, ma è anche fratello dei fratelli nella comunità. Fa parte della tua famiglia, fa parte anche della grande famiglia. Ecco perché nel battesimo concorrono le due famiglie, le due chiese, quella piccola domestica e quella grande che è la parrocchia. Ognuno di noi è abitato da Dio, ha la Trinità dentro di sé, abbiamo il Signore in noi, abbiamo la vita divina. Vieni qui un attimo, la vita divina, immagina che sia una luce, questa luce illumina, rischiara tutta la persona. Quindi la vita fisica, la vita intellettuale, la vita volitiva, la vita affettiva, la vita di relazione, tutta la vita, se è una luce la rischiara tutta. Ecco la vita spirituale. Se la vita divina è un calore, è l'amore, è calore, bene. Quella vita divina, calore, permea e riscalda tutta l'esistenza, tutta la nostra vita, 24 ore su 24. Allora, quella luce, quella vita, quel calore, quella forza, quel coraggio, quella dono soprannaturale entra in noi e ha a che fare con tutti, ma tutti gli aspetti e le dimensioni della vita della persona, nessuna esclusa. Mi viene da pensare, forse un paragone un po' azzardato, ma mi viene da pensare a Gesù trasfigurato, no? Là che cosa c'è? L'umanità di Gesù ha dentro di sé la divinità. Per un attimo Pietro, Giacomo e Giovanni si trovano davanti a Gesù, umanità, in cui la divinità sfolgora, salta fuori e illumina e rischiara. Perfino le vesti sono diventate bianche come la neve e il volto luminoso. Badate che non era così di Giovanni Paolo II? Non era così di San Pio, Padre Pio? Non era così di Teresa di Calcutta? Lì il Signore, il dono soprannaturale presente nei santi, si fa vedere, si fa sentire, si riverbera in tutte le dimensioni. Basta che una di quelle persone faccia un gesto, è il gesto di un uomo abitato dal Signore. Dica una parola che converte. Apparteniamo a due famiglie, abbiamo due tipi di vita, vita umana e vita divina. Abbiamo una vocazione a vivere la vita fisica, la vita di relazione, la vita spirituale, ma anche a questo punto la vita divina. La vita divina, la vita della grazia di Dio dentro di noi. Allora, quando pensiamo a fare una suddivisione, che non si può fare, ma per capirci, E voglio descrivere la globalità della vita di una persona, la mia, la tua, quella di un bambino appena battezzato, allora viene subito da dire il corpo, il bimbo corpo, il bimbo spirito, spirito, anima, il bimbo vita di relazione, il bimbo vita divina. Quale devo privilegiare? Tutti. Cosa vuol dire educare? Far crescere tutti. Tutti gli aspetti. Ci mancherebbe. In una maniera che viene detta armonica. Armonica vuol dire che faccio crescere il corpo, ma anche l'intelligenza, ma anche la relazione, ma anche la vita divina. Non posso dire per 7 anni ho fatto crescere il corpo e nient'altro. Poverino. Poi per altri 5 anni lo mando in elementare, faccio crescere la vite di scuola, niente corpo, non diamo più da mangiare. Perché adesso deve crescere, capite, in maniera disarmonica? Invece armonica vuol dire tutte le dimensioni le faccio crescere in contemporanea. Ecco allora che la giornata dovrà essere variegata di interventi educativi, perché l'intervento educativo, l'accompagnamento di crescita, deve riguardare il corpo, l'intelligenza, la volontà, l'affettività, le relazioni, ma anche il rapporto con il Signore, la vita divina che dentro di me, la grazia di Dio, il come vivere guidato dal Signore in tutti gli aspetti della mia vita. Ecco educare. Io perché mi sono fermato a riflettere su questi due dati di fatto? Bambino concepito e nato, bambino battezzato e rinato. Perché dobbiamo partire da delle oggettività. Questi sono fatti oggettivi. Il bambino c'è, il battesimo è stato ricevuto, quindi ci sono questi doni. E questi doni non sono... se ne ho voglia, no, ci sono, magari se ne ho voglia li educo, se non ne ho voglia non li educo, ma momento, ci sono, se no io faccio una fatica terribile a parlare di educazione, non si sa più da che parte cominciare a parlare di educazione, specialmente quando poi ti trovi davanti a una cultura, una fetta di cultura che dice non ci sono valori. Ognuno deve crescere come se lo sente, deve fare quel che gli pare, il desiderio è la legge della mia vita. Ditemi, come fate? Da dove cominciate ad educare? E diventa impossibile. Ora, io credo che bisogna recuperare alcuni dati oggettivi, io ho cercato di sottolinearli, e questi dati oggettivi, che sono oggettivi importanti per ciascuno di noi, per i bambini, per i ragazzi e per i giovani, lavorare per la promozione di tutta la persona. Adesso guardo l'orologio che sta camminando, allora invece di fermarmi a riflettere vi do delle indicazioni, semplicemente metto in fila delle indicazioni, dei suggerimenti. La domanda è, ci dai qualche indicazione per poter educare i ragazzi, i figli, i bambini, eccetera? Ci dai qualche indicazione? E io alla buona ve le do. Primo, vivere noi tutto ciò che desideriamo che i figli vivano. Gesù lava i piedi davanti agli apostoli scioccati, perché mai un rabbì ha lavato i piedi, mai. Gesù lava i piedi. Sono tutti in silenzio, ammutoliti. E Gesù li guarda nella balotta degli occhi e dice, oh, ragazzi, avete visto quel che ho fatto io, il Maestro e il Signore? E dite bene perché lo sono. Bene. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Che bello. Ha messo in pratica questo suggerimento, no? Io l'ho imparato da lì. Non si educa trasmettendo quel che si sa, si danno delle informazioni, delle notizie, delle nozioni. Attenti, teniamolo presente anche al catechismo, si educa trasmettendo ciò che viviamo, quindi anche dei valori, anche delle idee, ma soprattutto la vita. Provate a pensare cosa ha fatto Gesù all'inizio della vita pubblica. Dopo aver radunato un po' i discepoli, parlato un pochettino, ne chiamò 12. Andate avanti. Perché? Stessero con lui. E anche per mandarli. Perché Gesù vuole che stiano con lui? Per educarli. E come li educa? Vivendo lui e trasmettendo quel che viveva. imparate da me, dice Gesù, che sono mite e umile di cuore. Non dice cos'è l'umiltà. Non spiega scientificamente cos'è la mitezza. Vive la mitezza, vive l'umiltà e poi dice, dai, seguitemi. Provate a pensare, preti, frati, suore, papà, mamme, nonni, catechisti, animatori, educatori, provate a pensare, che regola formidabile. San Paolo, mamma se potessimo dire così, al dis, fatevi miei imitatori, carissimi, come io lo sono di Cristo. Se ognuno di noi potesse dire così. Bimbo, figlio, ragazzo, ta. Finché. Imitate me. Poter dire, imitate me. Io però sto imitando Gesù. Se imitate me, imitate Gesù. L'educazione, la vita di fede si trasmette, non si insegna. San Giovanni, nella sua prima lettera, fa un ragionamento un po' complicato. Io ve lo do in presa diretta. Dice Giovanni, noi abbiamo sperimentato Gesù morto e risorto. Questa esperienza ha cambiato la nostra vita. La nostra vita cambiata dal Signore la comunichiamo anche a voi, affinché anche a voi succeda la stessa cosa. Che possiate essere cambiati, trasformati, arricchiti, possiate rinascere come siamo arrivati noi dall'esperienza di Cristo Gesù. Questo è educare. Vivere noi ciò che desideriamo vivano i figli. Quando gli Atti degli Apostoli dicono con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione di Gesù, cosa credete voi che urlassero, avessero il microfono come io stasera? Con grande forza davano testimonianza. Ma era una cosa molto semplice. Vivevano la novità di vita con entusiasmo, con gioia. La gente vedeva e diceva, clavetta alle lampies. Capite il dialetto? Se c'è qualche immigrato che può tradurre. Allora, quella lì, quella vita lì, mi piace. È bella. È degna di essere vissuta. E si lasciavano coinvolgere. E i cristiani credevano. I figli, i bimbi del catechismo, la gente che si avvicina a una comunità cristiana deve poter vedere la mia, la nostra vita trasformata dal Signore. Allora si comunica. E poi relativamente facile educare la fede. Relativamente facile. Ma io quando penso che anche voi possiate fare lo stesso ragionamento. Quando io penso a chi mi ha educato alla fede in casa mia, Gint, mio padre e mia madre erano di poche parole, non avevano neanche il tempo. Con le mucche nella stalla, i campi da lavorare, ti dico io. Mia madre aveva 7 uomini da tirar su. Io ero l'ultimo, più piccolo. Rarissime volte mia mamma ha parlato. Come facevano? Come facevano. Quello che ti dica io. Io sono nato in una famiglia dove la domenica mattina si vestivano di nuovo e andavano a messa. E io, secondo voi, cosa potevo fare? Mi vestivo di nuovo e andavo a messa. c'è mica problema. E nel mese di maggio si andava al caseificio, di ritorno dal caseificio si andava al santuario della Madonna del Rosario. Mi è entrato nella testa, e ce l'ho ancora, che il maggio è il mese di Maria. Poi ho imparato in teologia che non è vero. Perché il mese di Maria sarà... dicembre, che è il mese dell'Immacolata, dell'Avvento, pure sarà ottobre, ma per me è ancora il mese di Maria, maggio, forse anche per qualcuno di voi, ma io per il mese di maggio diventavo matto in parrocchia, vi ho detto che la parrocchia è grande, no? E io avevo fatto 50 zone per il rosario, falle, funziona, sai?
Ci sono.
50 zone per il rosario, e dicevi in chiesa, oi, chi ha un altarino sotto, che so io, sotto casa, una maestà davanti alla casa, avete un albero? Prendete un'immagine e mettetela su un albero. Chissà che non succede qualche miracolo che dopo, vabbè. Allora, poi dicevo, venitemi a dire chi è che ospita il gruppo per il rosario. Poi dicevo, però non dirlo tu il rosario, chiama qualcun altro. Poi si presentava un altro e diceva, però il rosario lo guidi, ma non lo dici tu, chiama 5 bambini. E allora si formava una piccola comunità, 50 piccole comunità. 2500 persone dicevano il rosario tutti i giorni, tutte le sere. È una cosa incredibile, incredibile. Non l'ho insegnato, non me l'hanno insegnato. I miei lo vivevano, l'ho vissuto anch'io. I miei alla mattina dicevano le preghiere, dicevano le preghiere. Alla sera dicevano le preghiere, dicevano le preghiere. Quando parlavano del prete, le parlavano con venerazione. Ed era il nostro padrone. Padrone perché noi eravamo i contadini del prete. Ma caro mio, quando mio padre parlava del parroco, e qui una stima incredibile. Tanto che io ho pensato di diventare prete, per diventare padrone. Poi quando sono diventato prete, i padroni c'erano più. Mi è andata male. No, il motivo non era quello. Adesso ho banalizzato un po', ma per trasmettervi questa sensazione, se noi viviamo normalmente la vita di fede, alla mattina, alla sera, a mezzogiorno, quando ragioniamo, discutiamo, commentiamo un fatto della televisione e viviamo la vita con uno spirito di fede, i bimbi assorbono, sono delle spugne incredibili, incredibili. Avete mai visto i bambini piccolini che sono lì per terra che giocano? E sembra che non ascoltino, se non ascoltano. Se ti scappa una parolaccia, il bimbo per te comincia a ripeterla. Sembra un registratore. Mica le cose belle, eh? No, la parolaccia. Ma guarda, ma come non stavo attento se non stavo attento? Lei è una spugna, assorbe tutto. Mettiamo il bimbo in una famiglia cristiana, in una comunità che crede, in una comunità che vive. Trasmissione della fede è un gioco da bambini. Mi sono fermato troppo. Secondo, qui è grosso, eh? 2 genitori trasmettono una forte educazione alla vita umana e alla vita cristiana se vivono l'amore sponsale. Cioè voglio dire, qui c'è il papà, qui c'è la mamma e qui c'è il bambino. Non deve essere così l'amore del papà e della mamma. Il papà ama il bambino, la mamma ama il bambino. No, ci deve essere un'altra cosa prima. Il papà e la mamma si amano. Ed è l'amore sponsale, l'amore dei due, quasi una terza realtà che scende sul bambino. In altre parole, il bimbo ha bisogno di vedere il papà e la mamma che si danno i bacini, che si abbracciano, che si amano, che rifanno la pace se c'è qualche bisticciate mica, eh? C'hanno dei bimbi, bisticciate, no, rifanno la pace, si danno un abbracciatone e il bimbo è contento. Il bimbo ha bisogno dell'amore sponsale dei genitori. Terza indicazione. Amare i figli, papà e mamma, nonni, tutti noi, amare i figli ma con un amore forte e tenero. Ecco perché il papà e la mamma, che normalmente dovrebbero rendere presente l'amore esigente e forte di Dio Padre e l'amore tenero e affettuoso di Dio Madre. E che i genitori rimangano genitori e che i figli rimangano figli. E mai una mamma dica io per mia figlia sono la sorella. È un errore enorme. Anche se lo dici, non lo sei. È una bugia. E se lo vuoi essere, è un errore grande. perché i figli hanno bisogno di un papà e di una mamma, non di fratelli e sorelle adulti, che sono i genitori che si immiottano l'essere fratello e sorella. C'è qualcuno che dice che è un periodo triste, perché c'è la mancanza dei padri e delle madri. E i bimbi poi ne risentono, eh? Diventando grandi ne risentono, eh? Quarta indicazione, stare con i figli. Investire tempo per i figli, investire cuore, investire corpo, energie, ma stare con i figli con sincerità. Io per comunicarvi questa idea penso al papà che viene a casa di sera, no? Si mette in tuta, si mette sdraiato per terra col bambino sul... non so su che cosa, sul tappeto, non so, e si mette a giocare col bimbo. Ci starai una mezz'ora? Ma stacci. Tuo figlio va a giocare a calcio? Ma vai con lui. Stai ai bordi del campo a vederlo. Osservalo. Si guadagnano tanti di quei punti, ma tanti di quei punti a livello educativo. Se il papà sta col bambino, la mamma sta col bambino. Lo so che c'è da lavorare, magari tutti avessero da lavorare, ma allora proviamo ad investire in tempo qualitativamente ricco a livello educativo. Quinto suggerimento, dialogare coi figli. Dialogare coi figli. Intanto ascoltarli, ascoltarli con gli occhi. Poi il bambino vede, il figlio vede. Se io che ascolto, ascolto col cuore e ascolto con tutta la mia attenzione. Conosco una persona che quando parla con me fa così. C'è un cassetto? Apri il cassetto, lo chiude. E io parlo, apri il cassetto e chiudo. Apri il cassetto e chiude. E poi tira fuori una matita e poi la mette a posto. E gli occhi sono sempre lì. Non vi dico chi è. Allora gli dico, ascolta, ti fermi un attimo, solo un attimo, che ho bisogno di guardarti negli occhi. Io mi trovo così a disagio a parlare con una persona che non mi guarda, perché se non mi guarda è come se chiudesse la serra cinesca. È come se dicesse, smettila che sono già stufo. Quindi se voi non mi guardate vuol dire che siete stufi. Ma è così. Provate a guardare una persona quando voi parlate in che atteggiamento sta. Se si mette lì così, non guarda l'orologio, non prende il cellulare. Io il cellulare quando parlo spento, non rispondo. Quando ho una persona, c'è quella persona, punto. Mi dà un fastidio vedere le persone col cellulare sempre acceso e gingillano e via e brillano e mentre parlano ascoltano. Se noi, perché vale anche per me, davanti a un bimbo, davanti a un ragazzo, un adolescente, ci mettiamo lì e ascoltiamo. Magari ci parla di robe che a noi non interessano. No, mi interessano. Mi interessa qualsiasi cosa tu mi dici, mi interessa. Perché mi interessi tu. E se tu in questo momento mi vuoi parlare di questa cosa qui, vuol dire che per te è importante, quindi io sono qui ad ascoltarti con affetto, con amore. E lo si veda. Mamma, state attenti a non andate a tirare fuori con le pinze, eh? E mi devi dire. Tesh. Lascia che si apra pian piano. Quando ero piccolo, andavo nell'orto dove c'erano delle rose. Sapete le rose così? E io, curioso di farle fiorire, le andavo ad aprire. Dopo un po' erano tutte rovinate. È meglio un po' di caldo, un po' di tempo, vedrete che le rose si aprono. Abbi un atteggiamento di calore, di attenzione, di affetto verso il preadolescente, poi vedrai che si apre pian piano. Ci metterò un anno, 10 anni, 15 anni, così. Ma vedrai che arriva. Vedrai che arriva. Saper ascoltare. Sapere anche fare le domande giuste, al tempo giusto. E col tono di voce giusto. E se io voglio che l'altro parli, normalmente è bene che parli io. Allora comincia a raccontare di me, allora l'altro si sente a suo agio e comincia forse a parlare di sé. E dare risposte che siano educanti, non risposte banali, risposte educanti. E non è male se qualche volta io dico, ascolta, ma hai fatto una domanda che mi fa pensare, bisogna che io ci pensi, guarda, m'hai preso proprio di sorpresa. Bisogna che io ci pensi e ci rifletta, perché è molto importante la tua domanda. Non ti so rispondere. Lasciami pensare, fra un po', quando ci ho pensato, avrò letto abbastanza, avrò capito, ti chiamerò e te lo dirò. Non è mica male, essere sinceri e dire anch'io, devo andare ad ascoltare dal Signore certe risposte? O devo andare a chiedere parere? Sesto indicazione, educare la vita di fede. Educare la vita di fede, l'ho detto anche un po' prima, con l'esempio, con la testimonianza, però qui volevo aggiungere la preghiera. Sapete cosa ho fatto io venendo in qua? In mezzo alla nebbia? Ho detto il rosario, per me e per voi. Perché? Come perché? Mica sono venuto a dire delle cose mie, Io stasera sono venuto con l'intenzione di essere a servizio del Signore. E ho detto nella preghiera, Signore, fa che io dica quel che vuoi tu. Perché se dico solo quel che voglio io, povera gente, fa che dica quel che vuoi tu. E fa che lo dica in maniera tale che ci sia tu dentro. Poi ho detto, Signore, Madonnina, scendi con la tua grazia su quelli che saranno in sala. Benedicili, raggiungili coi tuoi doni. Signore, raggiungili col tuo spirito. Così io quando parlo spero di essere il tuo strumento, quelli che ascoltano hanno il cuore aperto da te e la serata senz'altro andrà bene. Perché Signore sei tu che operi. E perché ci sia, ultima indicazione, un cammino educativo, una missione educativa vissuta bene, utinam si dice in latino, volesse il cielo che ci fosse una bella, bella alleanza educativa tra la famiglia, la parrocchia, la scuola, le associazioni sportive. Se ci fosse un'alleanza fra queste realtà, e nei paesi certe volte è possibile. Certe volte è possibile. È un dono grandissimo. Provate a immaginare un bimbo che da quando nasce e cresce, fino a 15, 18, 20 anni, si trova all'interno di un paese dove la famiglia, la parrocchia, la realtà ecclesiale, la realtà scolastica, la realtà sportiva, ricreativa, sono concordi nel vivere una certa missione educativa. Quello riceve un aiuto straordinario. Grazie.
Tempo per fare un po' di domande.
Subito io.
Forte, Don Pietro.
Vediamo cosa fa questo. Allora, che va. Ecco, lo ringrazio. Un mio parrocchiano ha detto, quello sì che è simpatico, cresco per terra. Uno che è venuto all'ultimo, ma è capito. Visto la seconda battuta dico questo, sono contento che la pensi come me. No, nel senso che ho rivissuto un po' tutto l'ambiente in cui c'erano quelle cose, mi pare anche che mio padre l'abbia conosciuto, perché forse da giovane padre di cinema, mio papà lavorava alla metrica, ovviamente a vedere le poliche, tutti i preti, conosceva tutti i preti della zona, potevo andare di cinema nell'Emilia Romagna, basta dire, io da Nardo andavo dentro gratis. Allora, è che mio papà diceva questo, me vaga avanti, io vado avanti, noi l'abbiamo sempre seguito, eravamo in otto, quindi a un certo punto. Ecco, però la domanda che un Pierino come me, che nessuno pensava che diventassi prete, ecco sì, però lei ha detto, dove è andato il nonno? Invece dice come mamma, dove ero prima di nascere? forse non sono stato attento, ma io direi di insistere a questo punto, rifacendomi alla lettera agli Efesini, prima che il mondo fosse tu, cioè, anche mi conoscevi, quali, ma l'altro che mi benedetto sia Dio Padre, Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha chiamati prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Quindi io esistevo già, i genitori mi hanno dato soltanto il vestito. Quando si muore, cosa dice San Paolo? Deponiamo il vestito vecchio e rivestiamo uno nuovo. Quindi io come persona, che non sono da nulla, Dio mi ha pensato, mi ha voluto, mi ha amato. I miei genitori hanno concretizzato, hanno mandato il vestito, che a un certo punto devo deporre, capito? Il cimitero, nel dormitorio, in attesa di... Chiedo scusa, ma era proprio perché mi sembrava...
Nelle risposte, aiutatemi ad essere breve. Allora, Dio è fuori dal tempo. Noi siamo nel tempo. Dio è. Da sempre. Ognuno di noi è pensato da Dio. Ognuno di noi è un pensiero e un atto d'amore di Dio. Nel tempo, questo progetto, questo pensiero, noi eravamo già presenti nella, parliamo l'umana, nella mente di Dio e nel cuore di Dio. Nel tempo, papà e mamma hanno accolto questo progetto di Dio e l'hanno reso realtà. C'è un capitoletto nella lettera ai Romani, vado a memoria, capitolo 8 credo, che descrive il percorso della vita così come la vede Dio. Quel che il Signore da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati. Quelli che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Provate a mettere in fila quei cinque verbi lì. Da sempre il Signore ci conosce, vuol dire ci ama, e ci chiama ad esistere. Ci ama e ci chiama ad esistere. Chiamatici ad esistere, ci predestina. Questo verbo è molto semplice stavolta. Cioè, chiama ognuno di noi ad essere conforme all'immagine del Figlio suo Gesù Cristo. Cioè ad assomigliare a Gesù. Ognuno di noi è chiamato ad assomigliare a Gesù, ad essere il riflesso di Gesù. Poi dice, dopo averti predestinato ad essere conforme all'immagine di Cristo, ti giustifica, cioè con la sua grazia ti purifica, ti riconcilia e ti dà la vita divina. E noi siamo in questa fase, che noi siamo stati già conosciuti, amati, predestinati, chiamati, giustificati. Però Paolo va avanti nella lettera ai Romani con l'ultimo verbo e ci ha glorificati. Fermo un attimo, perché la glorificazione arriva quando siamo in paradiso. Ma per il Signore che è fuori dal tempo, la traiettoria è già avvenuta. In noi deve ancora avvenire perché siamo in questo mondo, con un prima e un poi. Ma in Dio tutto questo progetto è già davanti a Lui. Ma pensate che bello sentirci pensiero di Dio, amati da Dio, un fiotto d'amore del Signore e della Trinità, bellissimo. E chiamati ad essere viventi per sempre in Lui, nella pienezza della vita e della gioia, per sempre. Don Stefano, Dimo.
Qualche consiglio per alimentare la vita spirituale negli adulti?
Oh.
Scelte personali?
Oh. Ma io sono molto antico. Io vado ancora con le cose fondamentali. e più vado avanti più mi convinco che è così, e anche da vescovo non faccio altro che raccomandarle. Io praticamente tutti i giorni sono in giro nelle parrocchie, tutte le sere sono in giro. E cosa vado a raccomandare? Vogliamo vivere una vita cristiana? Andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, dai. Capitolo 2, versetti 41-48. Dice così: coloro che accolsero la parola furono battezzati, e in quel giorno aumentarono il numero dei cristiani, vabbè. Essi, è la prima comunità cristiana di Gerusalemme, essi, e c'è un versetto importantissimo, e il versetto è questo: essi erano assidui nell'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Cosa deve fare Don Stefano? Guidare la comunità cristiana a vivere queste quattro assiduità. Quando hai fatto questo sei già un parroco santo. E noi, quando viviamo queste quattro assiduità, cresciamo nella fede, assicurato. Allora, cosa vuol dire assiduità all'ascolto della parola? Vuol dire frequentemente, magari ogni giorno, ma almeno settimanalmente, metterci in ascolto del Signore che parla attraverso la scrittura, il magistero della Chiesa, i ritiri, le riunioni, gli incontri, la lezione divina, le letture della messa, l'omelia domenicale, feriale. Le volete ancora? La meditazione, libri. Ma come facciamo? Ma io quando confesso dico: ascolta, ti racconto quello che ho detto ieri sera a un ingegnere mezzo matto perché sta lavorando, ha una famiglia e adesso sta facendo gli ultimi due anni perché quell'imbroglio della triennale fa niente, così ho detto un mio parere la triennale, dice, sono un lazzarone perché la lettura della parola non la faccio mica tutti i giorni. Allora guardi, la balotta di oggi poco ho detto, ma ascolta, ma tra l'altro è stato uno che ha chiesto il battesimo a 22 anni. 22 anni. Ma motivato, eh? Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa, mamma mia, che roba bella. Dice, ma io devo studiare. A che ora ti alzi? Alle 5. Mamma. Ma che ora vai a lavorare? Alle 6. E sei matto? E dice, no, vado a lavorare, cioè nell'ambiente di lavoro dalle 6 alle 8 studio. Poi alle 8 cominciamo a lavorare. E gode, te da domattina, poi state stamattina, te da domattina ti prendi il libricino, sono quei libricini con le letture del giorno, te ti prendi il libricino nella tua borsa, e il primo libro che apri alle 6 sarà il libricino. Ci sto. Conosco dei papà e delle mamme di coppie di sposi che quando si svegliano, prima di scendere dal letto, leggono le letture. Altri che le leggono, perché io indico anche i momenti, perché sennò se non si è preciso, prendono il caffè, bene, te mamma, te moglie, prima di pigliar via la tazza, perché corrono a portare via la tazza, lasciali la tazza del caffè, magari vuota, ci metti il libricino vicino e fai che tuo marito legga. Voce alta. E leggete le letture. Dove è scritto che non si può? Va trovato un momento. Allora, l'assiduità all'ascolto della parola. Ma io credo che sia importantissimo in una parrocchia fare delle iniziative come voi, che sono strepitose, una settimana intera, mamma mia. Ma anche durante l'anno, settimanalmente, dare delle occasioni per ascoltare la parola. Uno. Unione fraterna. non è sufficiente il trovarci insieme, ma il trovarci insieme nel nome del Signore, motivo della fede, quindi con uno stile evangelico di fraternità, di comunione, di aiuto reciproco. Vi trovate insieme a preparare la pesca, la lotteria, un pellegrinaggio o un gioco, un'iniziativa? Non è la cosa più importante, non è trovarsi insieme ad operare, è che il trovarsi insieme sia fraterno, sia bello, sia gioioso, sia sereno, insisto su questo. Prendevano i pasti con gioia, letizia e semplicità di cuore. È il modo con cui si sta insieme. Terzo, la frazione del pane. La frazione del pane è la messa. Veniva chiamata la frazione del pane perché intendevano alludere al momento in cui il sacerdote spezza l'ostia. Ecco, fratio panis, che poi vuol dire, pensa bene, che Gesù ha dato la vita per noi. Noi riceviamo Gesù, impareremo anche noi ad amare gli altri e dare la vita per gli altri. Quindi è un insegnamento anche molto bello a livello di vita eucaristica. La frazione del pane. Metterei accanto a questo sacramento, che lì non lo dice ma è importante, la confessione frequente e la direzione spirituale. Poi le preghiere, preghiere in casa, personali, in famiglia, preghiere in parrocchia, eccetera. Questo a me sembra che sia il nutrimento della vita cristiana di una persona, dei laici normali, insomma. E io ho fatto proprio di questo programma anche l'impegno della mia vita come cappellano e come parroco. E poi adesso anche come vescovo non smetto di insegnare queste cose e di raccomandarle. Capirai se è tutto chiaro.
Non c'è nessuno, mi passa un altro per me.
Ultima, via.
No, perché...
Pierino, Pierino.
No, lei che ha vissuto, Pietro, via Fiorano, c'era una, tutta l'immigrazione, progenie, come non so.
Formigine, che...
Ecco, allora, la domanda è questa. Fiorano di più. Come possiamo, a un certo punto, evangelizzare più che preoccupati di sacramentalizzare? Purtroppo noi stiamo dando i sacramenti, per quanto facciamo le catechesi, io anche ultimamente 5 battesimi, 4 non sono sposati, capito? Vogliono i sacramenti, guai se dicono no, perché io credo più di altri, eccetera. E soprattutto gente che viene da altri luoghi dove sono abituati, ecco, sì, a dare il ticket, diciamo così, più che cose. Come possiamo fare noi in parrocchia, eccetera?
Bella domanda, avessimo la risposta in tasca. Allora, io sono stato a Formigine, dove di immigrazione ce n'era, ma soprattutto dalle altre zone d'Italia, o comunque dei paesi vicini. A Fiorano invece, immigrazione, molta immigrazione meridionale, quando c'ero io, perché le ceramiche... fatto arrivare moltissime persone, moltissime. Pensate che il sindaco andava in Italia meridionale con la corriera vuota e tornava su con la corriera piena. Chiedeva per favore venite a lavorare nel mio comune. E sono arrivati tantissimi meridionali. Poi negli ultimi anni sono cominciati ad arrivare anche, diciamo, non italiani, stranieri, e tanto che Fiorano Sassuolo è diventato anche una zona dove, insomma, succedono fatti che vanno anche sui giornali, ecco, per intenderci. Come si fa ad evangelizzare? Sentite, io usavo il metodo dei cerchi concentrici. Intanto io accoglievo per i sacramenti tutti quelli che venivano e che chiedevano, come scelta. Sacramento è un dono, io te lo do. Poi proponevo cerchi concentrici. Allora, dico come pensavo alla parrocchia. Il primo cerchio, quello, diciamo, degli operatori pastorali, di quelli che erano più vicini, eccetera, questi nutriti per bene, con questi incontri come fate voi, la lezione divina, i ritiri, gli esercizi spirituali di 3 giorni fuori, 3 giorni, quindi nutrimento buono. E già avere il gruppo degli operatori pastorali o comunque delle persone abbastanza vicine e convinte, no? Avere un bel gruppo vuol dire mettere una testimonianza importante nel paese, nella città. Molto importante. Perché quelle persone poi, quando sono in ambienti di lavoro, parlano, eh? Dopo vi dico una cosa sull'omelia. Poi, quelli un tantino, il cerchio un po' più grande, il cerchio un po' più grande è quello che veniva alla messa domenicale e soprattutto alle novene. Io ho avuto un'esperienza stupenda delle novene, dell'Immacolata e del Natale. Quel mese lì era un mese intensissimo. Impostavamo le novene in maniera molto forte, con un libricino, e poi nelle varie novene che si facevano nella giornata era quel libricino che veniva distribuito, eccetera, e seguivamo questi testi che portavano ogni giorno un'idea. Quindi 9 idee più 9 idee erano 18 messaggi che arrivavano a tantissime persone, veramente una cosa. E il secondo cerchio, poi c'era il cerchio dei vengono un po', non vengono, eccetera. Ecco, e cercavamo di allargare il primo e di allargare più che fosse possibile il secondo, in modo tale che il primo e il secondo fossero quelli che, con la loro testimonianza, la parola, le spiegazioni, eccetera, o le conversazioni, realizzavano, che fosse il termine troppo grande, l'evangelizzazione nell'ambiente. Però è così, perché non possiamo pretendere di sperare noi preti di evangelizzare un paese. È impensabile. A noi il compito di aiutare le persone più vicine, aiutarle a crescere in modo che possano vivere la vita di fede nell'ambiente dove sono, in famiglia, nell'ambiente di lavoro, nel caseggiato. Io credo a questa formula dei cerchi concentrici. Una curiosità. Facevamo le novene in 7-8 parroci e facevamo un libretto, no? Con le letture, l'omelia in sintesi, la preghiera e via. E questo libretto era per le novene. 7-8 parroci, vuol dire 7-8 parrocchie facevano la stessa cosa. Poi vedevamo che altri preti ce lo venivano a rubare. Facevano lavorare noi e lo venivano poi a rubare. E lo utilizzavamo nelle parrocchie. Io dicevo, che bello. Questo è un furto, bello, no? E così è. Cosa succedeva nelle ceramiche? Ma una cosa bellissima. Ogni giorno la gente che andava in ceramica, quella di un paese, diceva: ho detto prezzo, il mio ha detto questo. Ma no, l'ha detto anche il mio. Ma cosa succede? Perché preparavamo insieme le novene. Da lì è partita l'idea di preparare insieme l'omelia domenicale. Te la vendo. È stata bellissima. Per 16 anni tutti i lunedì ci trovavamo insieme a preparare l'omelia della domenica. 7, 8, 10 preti. Ma la cosa bellissima, fate anche voi, no? È bellissimo. Ma sentire proprio la gente, no? Che il giorno dopo in fabbrica diceva: il nostro prete ha portato questo esempio, l'ha portato anche il nostro, perché cercavamo di mettere in fila le idee. Poi dicevamo: iniziamo con un esempio e finiamo con un proposito. E quell'esempio è bellissimo, guarda, era veramente un momento bello. Diventato vescovo non l'ho più potuto fare. Bene, io vi auguro di continuare sempre così tutti gli anni a vivere questa settimana, che è qualcosa di straordinario. Bravi, bravi.
Ringraziamo le scuole. Con la preghiera, con la benedizione del Vescovo, e ci rivediamo domani sera alle ore 21, ci sarà Don Valentino Bulgarelli per l'incontro La dimensione missionaria dell'azione educativa della Chiesa.
Chiediamo alla Madonna di accompagnarci nel nostro cammino di fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Per intercessione di Maria Semprevergine, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie e buonanotte.
Grazie a lei.